Oggi voglio iniziare subito con la prima domanda. Quali sono le tre risorse che abbiamo visto nell'ultimo studio che abbiamo per vincere la battaglia delle parole? Vi faccio questa domanda, quindi vi chiedo semplicemente di alzare la mano chi ha risposto a questa domanda. Ok. Questo argomento è così importante che Dio mi ha guidato proprio oggi proprio a rifarlo, a riguardare queste tre risorse, perché questo è praticamente il centro non solo della nostra battaglia con le parole, ma con le nostre azioni, con i nostri pensieri. E quindi è importantissimo che questo argomento il diavolo non lo rubi dalla nostra mente. Purtroppo, come ho visto, avete alzato in pochi la mano. È qualcosa che forse abbiamo dimenticato, non abbiamo ripassato. E quindi Dio vuole invece che noi comprendiamo questo, perché se non comprendiamo questo non possiamo andare avanti con le nostre vittorie in Cristo Gesù. Ci fermeremo, cadremo e perderemo. Quindi è importante non solo naturalmente sapere teoricamente quali sono queste tre risorse, ma viverle. Perché magari possiamo anche saperle, ma non metterle in pratica. Quindi oggi vogliamo andare in profondità, guardare un po' quello che abbiamo visto l'altra volta, ma andare a vedere qualcosa ancora più profondo, come Dio in un certo senso mi ha guidato proprio a approfondire un certo versetto che oggi vedremo insieme. Quindi oggi parleremo nuovamente di queste tre risorse spirituali. Quindi è importante che queste tre risorse rimangano nella nostra mente per vincere le battaglie della nostra vita. Come prima cosa facciamo un bel riassunto. Quali sono i quattro biblici fondamenti che riguardano il nostro parlare? Il nostro studio sulla comunicazione si basa naturalmente sulla scrittura, non su psicologia umana, non su tecniche di comunicazione, marketing o cose del genere, no. Ci basiamo esclusivamente sulla parola di Dio. E quindi il primo principio grande, importante che troviamo nella parola di Dio è che Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole. Dio vuole che con le nostre parole creiamo situazioni belle. Dio vuole che con le nostre parole rialziamo chi è stanco. Dio vuole che con le nostre parole rafforziamo chi si sente debole. Dio con le nostre parole vuole salvare le persone attraverso la pazzia della predicazione. E quindi Dio ha un piano meraviglioso per le nostre parole, come abbiamo visto proprio nel giardino dell'Eden. Le prime parole di Adamo era una poesia verso un suo simile, verso sua moglie. E quindi anche noi dobbiamo utilizzare le nostre parole per far sentir bene le altre persone. Questo naturalmente non significa che non dobbiamo dire alla persona quando sbaglia, perché anche dire a una persona che sbaglia è bene. Forse magari al primo impatto non lo prende per bene, però è bene perché può rialzarsi, può riniziare a camminare nel modo giusto. Quindi questo è il primo principio. Dio ha un meraviglioso piano per le nostre parole. Secondo principio è triste, arriva dal capitolo 3 di Genesi, Genesi 3. Il peccato ha radicalmente alterato il nostro rapporto con le parole, creando ferite, confusione e caos. Quindi Dio aveva un meraviglioso piano per le nostre parole, però anche Satana aveva un disgustoso piano per le nostre parole. Attraverso la menzogna, attraverso il dubbio, attraverso la manipolazione, è riuscito a far peccare volontariamente, naturalmente Adamo ed Eva hanno peccato volontariamente, però ha utilizzato queste parole e le ha trasmesse praticamente a Adamo ed Eva, perché poi Adamo ed Eva hanno iniziato a usare parole negative, accusa l'uno contro l'altro. Dio chiede Adamo: che hai combinato? No, non sono stato io, è stato lei e sei stato tu, Signore, che hai messo. Donna, che cosa hai fatto? No, non c'entro, io è stato il serpente. Quindi parole d'accusa gli uni verso gli altri, denigrazione. E quindi sappiamo quante volte magari per difenderci da delle nostre cadute diciamo: io non mi sarei comportato così se tu... E quindi diamo la colpa agli altri per le nostre parole e le nostre azioni. E questo è quello che purtroppo ha creato il peccato, che utilizziamo le parole in questa maniera. Terzo principio ci risolleva. In Gesù troviamo la grazia che ci provvede di tutto quello che è necessario per parlare come Dio vuole che facciamo. Quindi il peccato ha alterato l'uso delle nostre parole, però se siamo in Cristo Gesù possiamo ritornare al piano originale. Non siamo più obbligati a utilizzare le parole per ferire, per accusare, per mentire, per creare confusione, per creare caos, ma possiamo di nuovo utilizzare le nostre parole per il bene degli altri e anche per il bene nostro, perché naturalmente quando utilizziamo parole buone viene anche del bene a noi. Quindi in Cristo possiamo ritornare al piano originale. E quarto principio è quello che nella Bibbia, la Bibbia ci insegna in modo semplice e completo come parlare nel modo giusto. Quindi la Bibbia ha proprio delle principi generali di comunicazione che sono ben diversi dalla comunicazione umana, quello che viene insegnato tante volte per marketing, eccetera, perché va al problema del parlare, che non sono le parole, ma è naturalmente che cosa? Il nostro cuore. Infatti abbiamo visto che ciò che esce dalla bocca viene dal cuore. Quindi quando io sbaglio nel parlare, non è semplicemente che ho sbagliato parole, è il punto che cosa c'è nascosto nel mio cuore che ha fatto uscire quelle parole. Tante volte diciamo, sì, però in questa situazione, colpa della situazione, ho detto quella parola, o colpa di quella persona, ho detto quella parola. Però se quella parola è uscita, da qualche parte, in fondo in noi, si trovava. Forse era nascosta e non riuscivamo a vedere, ma quando è uscita, questo ci dice, caspita, c'è qualcosa che non va, non tanto con le nostre parole, quanto col nostro cuore. E quindi lì dobbiamo far lavorare Dio nella nostra vita, nel nostro cuore, affinché le parole che escano da noi siano parole buone, perché vengono da un cuore buono, purificato. Quindi non è un problema di parole, ma di cuore. Abbiamo detto che i problemi di comunicazione sono sempre collegati dai problemi del cuore. Quindi le nostre parole, quello che noi diciamo, sono sempre collegati al nostro cuore. Qualcuno qui potrebbe dire sì, però a volte io dico le cose in modo giusto, però l'altra persona si offende. Allora, prima cosa, noi dobbiamo guardare noi. Siamo sicuri al 100% che quello che abbiamo detto, abbiamo utilizzato le parole giuste, il modo giusto, l'atteggiamento giusto? Se la risposta è sì, ok, va bene. Quindi abbiamo parlato bene, però l'altra persona ha recepito male, quindi il problema probabilmente in quel momento è nel suo cuore. Però non dobbiamo mai partire dal presupposto è colpa sua. Devo prima esaminare profondamente io. Se io ho detto le cose nel modo giusto, se io ho parlato nel modo giusto. Quindi una parola che abbiamo detto importante, quando magari parliamo e vediamo che esce dalla nostra bocca una parola di troppo, una parola che ferisce, una bugia, una manipolazione, è identificare. Cioè chiedere perché ho detto quella cosa, da dove viene quella cosa che ho detto, perché viene dal mio cuore, abbiamo detto. Quindi tante volte noi magari mentiremo, hai fatto questa cosa e tu dici sì, quando in realtà non l'hai fatta, però la farai fra poco, però tu già dici sì, perché l'hai detto? Perché non volevi far brutta figura. Dire alla persona che non avevi fatto perché potrà pensare che eri pigro, che ti si eri dimenticato, che non hai voglia di fare niente. Quindi che cosa hai fatto? Hai mentito, ma la motivazione è orgoglio. Non volevi che l'altra persona pensasse male di te. Ed è bello guardare anche le storie della Bibbia, guardare e chiederci perché quel personaggio ha risposto così. Vogliamo fare qualche esempio. Allora, vi ricordate, a un certo punto Abramo mentì al faraone dicendo che sua moglie in realtà era sua sorella. Ricordate un po' la storia. La domanda è lì: perché Abramo mentì al faraone dicendo che era sua sorella? Adesso non so se tutti voi vi ricordate un po' la storia. Qualcuno potrebbe dire paura di venire ammazzato, perché naturalmente a un certo punto Abramo dice diciamo che tu sei mia sorella, così non vengo ammazzato, e quindi paura. Però la motivazione va ancora più in profondità. E questo lo scopriamo, sapete da che cosa? Dal contesto di quella storia. Infatti, il motivo per cui mentì Abramo al faraone era una mancanza di fede nelle promesse di Dio che ha portato alla paura. Genesi 12:10, l'inizio di questa storia. Allora vediamo che Dio ha chiamato tutto, fede nelle promesse di Dio, e ha detto andiamo in Egitto. Cioè, se nella terra promessa c'è una difficoltà e dici ma andiamo in Egitto, ma se Dio ti ha chiamato nella terra promessa, è lì che devi stare. Dio ti aiuterà, Dio ti benedirà. C'è la carestia, ma Dio in un modo o nell'altro ti sosterrà con miracoli meravigliosi come lui solo sa fare. Ma no, lì in quel caso, Abramo, mancanza di fede, andiamo in Egitto. E visto che è andato in Egitto, si è trovato a mentire. E tutto questo parte dalla mancanza di fede nelle promesse di Dio. Quindi vedete l'importante di identificare. Se eravamo un po' superficiali, potevamo dire, boh, ha dato una bugia così. Se andavamo un po' più in profondità, potevamo dire, beh, aveva paura. Però se andiamo veramente più in profondità, scopriamo che il motivo per cui ha detto quella bugia, o si è trovato, tra virgolette, a dire quella bugia, è perché non ha avuto fede nelle promesse di Dio. Un altro esempio. Spesso viene utilizzato come un esempio positivo, cioè Rab, la prostituta di Gerico, viene tante volte insegnato, beh, la Bibbia dice che ha mentito per salvare naturalmente gli esploratori. Quindi anche noi possiamo mentire, ma noi sappiamo che le storie bibliche, la narrativa, ci parla di quello che è successo, non quello che sarebbe dovuto succedere, la cosa giusta, e ci parla di esempi positivi e di esempi negativi. E in questo caso Rab, che ha mentito, è un esempio negativo. Però noi iniziamo a fare i nostri ragionamenti, diciamo, però se Rab non avesse mentito, avrebbero ucciso i due esploratori, non ci sarebbe stata la conquista di Gerico, non sarebbe entrato Giosuè con tutto il popolo nella terra promessa. E qua mostriamo ancora una volta, mancanza di fede. Perché? Adesso non so come doveva essere la storia, se magari le venivano a dire, hai visto gli esploratori? Lei poteva dire, non dico niente. Senso, non dico niente. Non dice sì, non dice no, non dice che li sta nascondendo, dice non dico niente. Avrebbero cercato di fare violenza verso di lei e dire, ah, ma tu sei qualcosa, entriamo, vi uccidiamo tutti. Dio avrebbe potuto mandare un angelo senza nessun problema per proteggerla. Nel senso, non dobbiamo sottovalutare la potenza di Dio. Ma andiamo al perché. Perché Rab mentì? La risposta più interessante è questa. Perché non conosceva ancora bene Dio. Lei aveva sentito parlare un po' del Dio di Israele, ma non sapeva che cosa voleva il Dio di Israele. Non sapeva che era sbagliato mentire, ok? Quindi anche qui andiamo alla radice. Perché Rab mentì? Perché non conosceva bene Dio. Oppure andiamo nel Nuovo Testamento. Perché Anania e Safira mentirono? Quindi avevano venduto i loro campi, avevano tenuto metà dei beni suoi e altra metà glieli dava agli apostoli. E quando dava agli apostoli diceva, vi diamo tutto, quando in realtà si tenevano metà. Anania e Safira, marito e moglie, sapevano questo. La domanda è questa. Perché Anania e Safira mentirono? La risposta in questo caso è duplice. Per orgoglio, perché volevano farsi vedere, perché avevano visto che Barnaba aveva venduto, aveva dato tutto e ricavato ai piedi degli apostoli, molto probabilmente gli apostoli avranno ringraziato Barnaba, l'avranno onorato in qualche modo, e allora Anania e Safira dice, ah, facciamolo anche noi, però teniamo metà dei beni. E qui c'è l'altra componente, l'avidità. Quindi perché mentirono Anania e Safira? Il cuore è l'orgoglio, volevano farsi vedere come uno che dava tutto per Dio, e poi erano avidi. Quindi, no, io non voglio dare tutto, però voglio dare l'impressione di dar tutto. Risultato? Morirono. Quindi vediamo l'importanza di valutare e identificare il perché di certe parole che noi diciamo. Giacomo 3:7-8, un versetto che lo conosciamo ormai abbastanza bene. Ogni specie di bestie, uccelli, rettili, animali, marini si può domare ed è stata domata dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo la può domare. È un male continuo è piena di veleno mortale. E questo è il versetto che ci ha schiacciati, distrutti, perché abbiamo detto, ok, cosa stiamo qui a parlare se dice che nessun uomo, nessuna donna può domare la lingua? E la risposta l'abbiamo trovata nel terzo principio, in Gesù Cristo possiamo. Quando siamo ripieni dello Spirito, produciamo il frutto dello Spirito e quindi possiamo avere autocontrollo, che è un frutto dello Spirito. Quindi noi possiamo domare la nostra lingua solo ed esclusivamente quando siamo ripieni dello Spirito. Quindi quando sbagliamo nel parlare, significa che non siamo ripieni, perché una persona ripiena ha varie caratteristiche. E poi siamo arrivati a questo punto che infatti abbiamo detto, forse ascoltando tutti questi comandamenti abbiamo pensato, non mi aiutano affatto, anzi mi scoraggiano, perché abbiamo letto che Paolo in Efesini diceva, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se avete qualcuna buona che edifichi, ditela. E tante cose, cioè, sì, ma noi sappiamo che quali sono le parole giuste, le cose giuste da dire. Però tante volte cadiamo. Non ce la facciamo, siamo deboli. E qui a questo punto arrivano le nostre risorse che abbiamo in Cristo Gesù. Cosa ci fornisce la parola per aiutarci a parlare secondo i standard di Dio e secondo il suo piano? E leggiamo Efesini 1:16-21. Non smetto mai di pregare per voi, rendendo grazie, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Quindi a un certo punto l'Apostolo Paolo prega per gli Efesini, Dio aprigli gli occhi, Dio fagli rendere conto di quello che già hanno in Cristo Gesù, non che devono ricevere, ma che hanno ricevuto, quando? Nel momento della propria salvezza. Noi riceviamo lo Spirito Santo, la salvezza e tante altre cose che riguardano la nostra identità in Cristo, le nostre benedizioni spirituali, tante altre cose. Però il punto è, noi possiamo essere ricchi, spiritualmente parlando naturalmente, e vivere da poveri, dire ma non posso, non riesco. E qui a questo punto noi dobbiamo fidarci delle promesse di Dio. Ci sono due modi di vedere la vita come cristiani. La vecchia prospettiva e la nuova prospettiva in Cristo. Quindi, in Cristo Gesù, io posso ugualmente guardare la vita da una vecchia prospettiva. Cioè, non sono capace, sono fatto così, sbaglio sempre in questo, questa tentazione è troppo forte, e quella persona quando fa così io mi arrabbio e non posso farci nulla. E questa è la vecchia prospettiva in Cristo. In Cristo, però senza Cristo. Nel senso, in Cristo noi possiamo vedere le cose ancora in un modo vecchio. Invece la nuova prospettiva in Cristo è quella completamente diversa. Sono una nuova creatura. Ho lo Spirito di Dio dentro di me. Ho la potenza di Cristo che lo ha risuscitato dai morti in me. Non sono più schiavo del peccato. Nessuna tentazione mi può fermare. Posso andare in Cristo Gesù verso di Lui a chiedere perdono e forza al trono della sua grazia in ogni momento. Dovete capire che c'è una grande differenza in questi due modi di vivere. E qui parliamo di persone in Cristo, che hanno tutto pienamente in Cristo, ma che possono vivere ancora come la vecchia vita, invece di quella nuova in Cristo Gesù. Quando ci avviciniamo ad una di queste prospettive, di conseguenza ci allontaniamo dalle altre, e viceversa. Quindi se io dico, sono debole, non ce la faccio, sono fatto così, non posso nello stesso tempo dire in Cristo sono vittorioso, ho lo Spirito di Dio, posso superare ogni tentazione. No, perché mi sto avvicinando alla vecchia prospettiva e mi sto allontanando dalla prospettiva in Cristo. Di conseguenza, se io mi avvicino alla nuova prospettiva in Cristo, cioè io sono una creatura nuova, io posso vincere, io riesco a fare le cose in Cristo Gesù, di conseguenza non penso più, sono incapace, sono fatto così, sbaglio sempre, le tentazioni sono forti. Quindi mi avvicino da una parte o mi avvicino da un'altra. E nella nostra vita cristiana la vittoria sta proprio in realizzare questo, che è qualcosa che riguarda in particolare proprio la nostra identità in Cristo. Vediamo un esempio di due modi diversi di vedere le cose. Allora, un primo esempio, lo trovate se potete guardare magari a casa, Numeri capitolo 13 e 14, dove c'è raccontata la storia di Giosuè, Caleb e le 10 spie. Allora, che cosa era successo? Stavano per entrare nella terra promessa. Mosè, prima di entrare nella terra promessa, manda 12 spie nella terra promessa a guardare un po' com'era la situazione. Quindi loro vanno, guardano com'era la situazione e tornano indietro. Cosa avevano visto queste 12 spie? Avevano visto grappoli d'uva giganti, cose da mangiare grandissime, buonissime, però avevano visto anche dei giganti. Questo era quello che hanno visto. Grandi provviste e grandi persone, grandi avversari. Quindi quando sono tornati indietro, 10 spie hanno detto: abbiamo visto i giganti, moriremo come delle cavallette, ci schiacceranno, siamo deboli. Due di loro, nostri Giosuè e Caleb, hanno detto: abbiamo visto il cibo così, c'erano i giganti così, incredibile. Dio, per farci entrare in quella terra, abbatterà anche i giganti. Vedete la differenza fra questi 10 e questi 2? Avevano visto le stesse identiche cose. Cibo gigante e giganti. Solo che Giosuè e Caleb si fidavano, credevano nelle promesse di Dio. Dicevano: Dio ha promesso che ci avrebbe dato la terra promessa? Bene, questo significa che per entrare nella terra promessa lui stesso sconfiggerà i giganti. Wow! Addirittura distruggerà i giganti per darci questa terra. Perché? Perché lui l'ha promesso. I 10 invece hanno detto: ah, Dio ci ha promesso la terra promessa, ma lì ci sono i giganti ci schiacceranno. Semplicemente non credevano nelle promesse di Dio. E stessa cosa è nella nostra vita cristiana. Ci possiamo trovare di fronte a tentazioni, prove, difficoltà, in cui noi possiamo essere come le 10 spie, oppure come Giosuè e Caleb. Vedere le circostanze come delle cose che ci schiacceranno, ci abbatteranno, oppure vedere le circostanze come delle opportunità per vedere la mano di Dio in azione. Giosuè e Caleb non avevano dubbi: Dio ci darà questa terra, quindi i giganti verranno sconfitti, farà anche questo. Invece vedevano le 10 spie, i giganti, come qualcosa che li avrebbero schiacciati. Sapete qual è stato il risultato? 10 spie più tutto Israele morì nel deserto, sapete come? Come delle cavallette, secondo quello che loro avevano dichiarato. Giosuè e Caleb furono gli unici due ad entrare nella terra promessa con la generazione dopo di Israele. Perché? Perché loro avevano fede. E stessa cosa noi. Noi davanti a una tentazione possiamo finire schiacciati come cavallette o vincitori come Giosuè e Caleb. Dipende da quanta fede mettiamo nelle promesse di Dio. Giosuè e Caleb avevano una visuale diversa perché? Perché credevano nella parola di Dio. E un altro esempio, sempre parlando di giganti. Vi ricordate Davide contro Golia? Ma com'era così sicuro Davide di aver sconfitto, di sconfiggere Golia? Perché era così convinto di vincere? Sì, ok, perché diceva: il Dio che mi ha aiutato per quanto riguardava l'orso e il leone distruggerà anche questo gigante. Ok, però lui aveva qualcosa ancora di più importante. Sapete che cosa aveva? la promessa di Dio che sarebbe diventato re di Israele. Lui aveva quella promessa. E quindi quando è andato a combattere col gigante, lui diceva, il gigante non mi può distruggere, non mi può uccidere, perché Dio ha promesso che sarei stato il re di Israele. E quindi io posso combattere e vincerò, perché Dio non mente. E aveva ragione. Lui si fidava della promessa di Dio. Dio gli aveva promesso che lui sarebbe diventato re. Non sono ancora diventato re, quindi posso combattere questo gigante e vincere, perché alla fine diventerò re di Israele. Interessante, no? Come persone che hanno, diciamo, le stesse risorse possono vivere da ricchi spiritualmente a poveri spiritualmente e addirittura a morire come cavallette. Andiamo quindi a guardare le nostre tre risorse. Quindi la domanda era: quali sono le tre risorse che Dio ci ha dato per vincere la nostra battaglia con le parole, ma vi dico anche per le azioni, per le tentazioni, eccetera, risorse spirituali generali. Prima risorsa, e scrivetelo nel foglietto, così l'avete ben scritto. La prima risorsa è la speranza. Efesini 1,18. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Prima cosa da sottolineare, questa parola speranza non è speriamo che vada bene, perché tante volte noi utilizziamo speranza come una cosa vaga, può succedere o non succedere, ma quando noi leggiamo nella scrittura la parola speranza è qualcosa di certo al 100%. Romani 8,24 dice: poiché siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Quindi la parola speranza, salvati in speranza, non significa salvati speriamo, salvati forse, no. Significa una cosa certa che ancora non abbiamo visto completamente coi nostri occhi. Per esempio, in Cristo siamo salvati? Sì, però non abbiamo visto noi davanti al trono di Dio e davanti a Gesù. Non siamo ancora in cielo. Però la speranza ci dice, c'è. Non lo vedi? C'è. Quindi attendi, vai avanti. Quindi la speranza ci parla di una certezza. E qual è la certezza? È una certezza, un'aspettativa fiduciosa di un risultato garantito che ancora non abbiamo visto completamente. Quindi in Cristo Gesù arriveremo nella gloria di Dio. In Cristo Gesù diventeremo immagine di Cristo. E quindi questa speranza ci porta ad andare avanti. Sapere, un'altra cosa importante, che la nostra identità è cambiata. A quale speranza vi ha chiamati? Qui parlerà di eredità. Parla il cielo, è certo per voi al 100% e avete anche un'eredità. In Gesù quindi noi abbiamo una nuova identità. E qui è bello andare a guardare tutte le volte che nel Nuovo Testamento troviamo la parola in Cristo, in Lui, e scopriremo tutto quello che abbiamo, tutta la nostra identità, chi siamo, cosa abbiamo. In Cristo siamo figli, in Cristo siamo eredi, siamo coeredi, siamo ambasciatori, siamo un sacco di cose. E poi anche cosa abbiamo? Abbiamo la redenzione, abbiamo lo Spirito, abbiamo l'unzione, abbiamo tutte queste cose. A questo punto la domanda è: il tuo modo di parlare mostra questa speranza e fiducia nelle risorse che già abbiamo in Cristo? Quindi quando io parlo, parlo come un figlio di Dio? Parlo come un ambasciatore di Cristo? Parlo come un rappresentante di Gesù? Cioè, dico quello che Gesù direbbe alle persone? Oppure no? Magari le insultiamo, magari gli mentiamo, magari le offendiamo. Ma Gesù non era così. E anche noi, se noi comprendiamo la nostra speranza, cioè qual è la nostra identità e qual è la nostra destinazione, allora parleremo in un modo diverso con le persone. Quindi la prima risorsa è proprio la speranza. La seconda risorsa, le ricchezze della gloria. Efesini 1,18. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati e qual è la ricchezza della gloria, della sua eredità che vi riserva fra i santi. Quindi la seconda parola che potete scrivere nel foglietto è ricchezza della gloria. Cosa significa? Cosa abbiamo in Cristo? Seconda Pietro 1:3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che vi ha chiamati con la propria gloria e virtù. Qua sta dicendo che noi abbiamo tutto. Tutto quello che riguarda la salvezza, abbiamo salvezza completa, ma abbiamo anche tutto quello che riguarda la pietà, cioè la nostra devozione verso Cristo, cioè il nostro modo di vivere cristiani. Noi possiamo perdonare, noi possiamo vivere vincendo il peccato, noi possiamo glorificare Dio, noi possiamo parlare nel modo giusto. Perché? Perché abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno, abbiamo la ricchezza della gloria. Non abbiamo solo il minimo indispensabile, abbiamo di più, abbiamo ricchezza. Ci sono ricchezze nel tuo deposito per qualsiasi situazione. E qui c'è l'esempio dell'armadio, esempio un po' femminile, però riguarda tutti noi. Tante volte una donna apre l'armadio, lo guarda e dice: non ho niente da mettermi, devo assolutamente comprare qualcosa, e chiude l'armadio. Il marito apre lo stesso armadio, guarda la moglie e dice: ma dove puoi mettere un nuovo vestito? Qua non c'è nemmeno posto per il vestito. E tante volte noi siamo così. Guardiamo il nostro armadio spirituale, in cui abbiamo tutte le ricchezze messe lì a nostra disposizione, lo apriamo e diciamo: ma non ho niente. Signore, ti prego, dammi potenza. E Dio ti dice: c'è già l'armadio. Signore, dammi amore. Ho già versato tutto il mio amore mediante lo Spirito Santo in voi, Romani 5:5. Ce l'hai già. Signore, dammi pazienza. È nell'armadio. E quando noi siamo ripieni dello Spirito, tutte queste cose si manifestano. Però tante volte noi pensiamo: non ho niente, ho bisogno di qualcosa in più. Non abbiamo bisogno di qualcosa in più, perché abbiamo già tutto pienamente in Cristo. Dobbiamo solo renderci conto che già l'abbiamo e prendere da questo armadio e indossare le cose che Cristo ci ha già dato. Signore, ho bisogno che tu mi dia la pazienza. Se tu sei ripieno dello Spirito, sei paziente. Signore, dammi l'autocontrollo. È il frutto dello Spirito. L'amore è frutto dello Spirito. Pace, pazienza. Tutto nel frutto dello Spirito. Quindi se io ho una relazione personale con Gesù, allora io ho tutte queste cose. E se arriva una tentazione, e se arriva una prova, nel momento in cui sono ripieno dello Spirito, la vinco alla grande. Se invece cado, significa che in quel momento non sono ripieno dello Spirito. O non sto confidando in quello che sono le promesse di Dio. Quindi davanti a una tentazione dico: sono debole. Invece se io apro l'armadio, vedo che la vinco questa tentazione. E di conseguenza le mie azioni dimostreranno quello che io credo e vincerò la tentazione. Terzo punto, e su quello che voglio soffermarmi un po' di più, che c'è un versetto che ho meditato in questi giorni, è terza risorsa, potenza. Quindi scrivete potenza nel vostro foglietto. Quindi, prima risorsa, speranza. Seconda risorsa, ricchezza nella gloria. Terza risorsa, potenza. Quanta potenza? Efesini 1:19-21. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficace della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome, che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Tante volte noi leggiamo questo passo e non ci rendiamo conto di quello che sta dicendo. Sta dicendo: la potenza che è in te è la stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti. Ci rendiamo conto? La potenza che vive in te oggi è la stessa potenza che ha risuscitato Gesù dai morti. E a questo punto abbiamo due scelte. O ci credo o non ci credo. E tante volte purtroppo diciamo, ma no, è troppo. No, preferisco usare la scusa che sono caduto nel peccato perché non avevo abbastanza potenza, perché dire che avevo tutta questa potenza e sono caduto ugualmente è un po' umiliante. E qui sta la scelta. Ci affidiamo a Dio e alle sue promesse oppure ci affidiamo a niente? Perché questo è il punto. Ci rendiamo conto quindi la potenza che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti è dentro la tua vita. Quindi puoi vincere la tentazione? Sì. Puoi parlare nel modo giusto? Sì. Abbiamo tutto a nostra disposizione. Il nostro problema per dominare la lingua, abbiamo visto in Giacomo, è l'incapacità dell'uomo. Ma in Cristo ne abbiamo la capacità. Abbiamo la potenza per dominare questa lingua che tante volte fa tanto danno. Però, ancora una volta, dobbiamo crederci e mettere la nostra fede in azione. Efesini 3:20, anche qui, e questo versetto dice, parla ancora della potenza. Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Ok, fra un po' mediteremo questo versetto. Però, come prima cosa, dice, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Quindi, Lui, Gesù, va oltre il nostro oltre. Noi possiamo immaginare di vincere una determinata tentazione? Bene, noi possiamo vincere 10 volte di più di quella tentazione. Perché Gesù va oltre il nostro oltre ed è esattamente quello che questo versetto dice. Infatti, guardiamo. Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che pensiamo o domandiamo. Sia a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Quindi qui ci sta dicendo, prima cosa, non c'è difficoltà, situazione o prova che noi affrontiamo dove Lui non ci possa raggiungere. In qualsiasi situazione, Gesù, Dio, ci dà la forza per superare qualsiasi tentazione, qualsiasi prova, qualsiasi difficoltà. Perché? Perché la sua potenza opera in noi. E un'altra cosa interessante, il versetto 21. Non a caso, dopo questa dichiarazione, Paolo termina con una dossologia, cioè un'esaltazione, glorificazione, esortazione a lodare Dio. Quindi lui sta scrivendo questa lettera, a un certo punto scrivi, or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a un certo punto dice, ma guarda cosa sto scrivendo, a lui sia la gloria nella Chiesa, cioè dice, ma Dio ci hai dato così tanto, che cosa posso fare in questo momento che ho capito questo? Non posso fare altro che esaltarti, lodarti e ringraziarti per quello che tu sei, per quello che tu fai e per quello che tu mi hai dato. E quindi termina, diciamo, questo capitolo con questa dossologia che significa esaltazione o glorificazione. Però, come abbiamo detto, in qualsiasi situazione ti trovi, Dio rimane Dio. Sei tu che devi scegliere cosa guardare. Come vedete in questa immagine, vediamo due persone sullo stesso autobus, solo che uno è felice, uno è triste. Da che cosa dipende la tristezza o la felicità? Dalla propria visuale. Lui sta guardando il panorama, meraviglioso. L'altro sta guardando il muro. Ed è stessa cosa che possiamo fare noi, nelle situazioni della nostra vita. Possiamo guardare l'armadio ripieno delle ricchezze della gloria di Dio, oppure girarci dall'altra parte e guardare il muro. E dire, ma non c'è niente qui. E credo, stai guardando il muro? E questo è importante perché questa è la chiave per la vittoria in Cristo Gesù. Guardare le cose reali, le cose che Dio ci ha dato. In ogni situazione, se tu a scegliere quali parole usare, e queste ti possono edificare o ti possono distruggere. Anche questo è importante perché anche quando noi parliamo, quando noi preghiamo, se noi preghiamo, Signore, siamo in pochi, non c'è nessuna conversione. È da anni che siamo sempre così. Quale sarà il nostro sentimento? Delusione, tristezza e andremo sempre peggio. Ma se dall'altra parte invece guardiamo, Signore, vogliamo ringraziarti perché anche se siamo pochi, siamo qui a lodarti, a ringraziarti. Sappiamo che tu stai facendo la tua opera. Signore, noi vogliamo essere tuoi strumenti, quindi guidaci, aiutaci a crescere affinché quando arriveranno altre persone, noi potremo discepolarli. Perché se non siamo noi a essere discepoli, come possiamo discepolare gli altri? Quindi grazie Signore perché ci dai questa opportunità, questo tempo, affinché noi possiamo concentrarci sulla nostra vita cristiana. C'è una differenza fra le due preghiere? Sì. E questa differenza di parole toccherà anche i nostri sentimenti e il nostro modo di agire. Quindi guardiamo il versetto. Ah, iniziamo a guardarlo. Or, prima parola, or. Cosa significa or? Ora. Ora in te c'è la potenza di Dio per affrontare ogni situazione. Quando? Ora. Or, ora, dunque. Quindi, sta dicendo, questa potenza per vincere ogni situazione, quando è? Ora. Non è che dici, un giorno potrò superare le tentazioni. No, se sei in Cristo Gesù, ora puoi vincere tutte le tentazioni. Ora puoi fare sempre la cosa giusta. Ora, a colui che può mediante la potenza che opera in noi. Colui, Dio, Gesù è capace. Lui può fare, stare il tuo matrimonio, può aggiustare il tuo peccato, aiutarti a sconfiggere quel peccato, può tirarti fuori da quella dipendenza, può tirarti fuori da quel problema, da quella difficoltà, da quella situazione. Lui può. È capace di aiutarti in qualsiasi situazione. Or, a colui che opera in noi. Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi. Quindi ancora una volta, ora, adesso, Cristo che è capace sta operando in noi attraverso la sua potenza, che è quella che ha risuscitato Cristo dai morti. E adesso, guardando questo versetto, capiamo perché alla fine Paolo fa quella dossologia, perché dice una cosa meravigliosa. Gesù è il maestro dei miracoli. Se noi guardiamo le storie della scrittura, vediamo come Gesù fa dei miracoli meravigliosi, come lui opera in un modo straordinario, come lui può capovolgere una situazione disperata e risollevarla completamente in un attimo. E lo può fare nella nostra vita se noi gli diamo questa opportunità. Lui può, lui è capace. Quindi or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che pensiamo o domandiamo. Fermiamoci qui. Quindi, ora c'è la potenza in me. Gesù è capace. La potenza di Dio è in me. Quindi, perché a volte vengo sconfitto? Perché a volte cado? Perché a volte non riesco a fare quello che vorrei? Perché spesso siamo sconnessi dalla realtà della nostra relazione con Dio. Cioè siamo sconnessi. Cioè abbiamo le promesse di Dio, ma non attingiamo da queste promesse. Teniamo l'armadio chiuso, per utilizzare questa metafora. Nella vita quotidiana ci dimentichiamo quello che impariamo alle riunioni. E questo è un problema grandissimo. Perché magari veniamo alla riunione e sentiamo speranza, ricchezza, potenza. E poi, alla prima difficoltà, durante la settimana, ci dimentichiamo. E questo non va bene. Quello che noi impariamo qui la domenica, lo dobbiamo vivere lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Poi ricevo un altro insegnamento, lo devo vivere di nuovo tutta la settimana. In realtà tante volte teniamo delle cose separate. Nel senso, vediamo come le storie bibliche, ok, da una parte, e noi da un'altra. Ma noi vogliamo vivere la potenza di Gesù Cristo. Non voglio sapere delle storie su Gesù. voglio vivere insieme a Gesù. Voglio vedere la potenza di Dio che ha operato nelle storie bibliche, nella mia vita. Ed è possibile, sì, però devo avere la fede di Giosuè e Caleb, la fede di Davide, la fede di Paolo, che loro credono nelle promesse nonostante le situazioni sono incredibilmente negative. Quindi stai connesso. Cosa significa? Romani 6,6 dice: sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Questo è un altro versetto rivoluzionario, perché tante volte diciamo: la tentazione è stata più forte di me. Oppure diciamo: eh beh, ma è normale che si cade. La risposta è: non è normale che si cade nel peccato, perché noi non serviamo più al peccato. A questo punto dobbiamo credere. Credo alla parola di Dio o credo ai miei pensieri? Che dico: ah, ma è impossibile non cadere. Se io dico già: eh beh, è impossibile che non cadere, sapete che cosa farò? Cadrò sicuramente. Perché? Perché mi sono programmato in quella maniera. Mi sono programmato a cadere. Invece, se io di fronte a una situazione, una tentazione, dico: no, io posso vincere, sapete cosa succede? Che vinciamo. Però se dico: ah no, questo è il mio punto debole, io sono fatto così, certamente cadrò, stai sicuro che cadrai. Noi dobbiamo connettere la nostra vita a questa parola di Dio. Oppure, Colossesi 2,10, e voi avete tutto pienamente in Cristo Gesù, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Voi avete tutto pienamente. Due parole molto piene. Tutto e pienamente. E poi diciamo: Signore, ma sai che per essere soddisfatto mi manca, non so, una casa, una macchina, un telefono, dei soldi. Non sono collegato alle verità bibliche. E quindi vivrò da poveraccio, pur avendo la ricchezza della gloria in quel famoso armadio. Vedete quanto è importante credere e vivere quello che la parola di Dio dice. Non è che dobbiamo solo studiare un libro, dobbiamo vivere questo libro. Perché qui c'è tutto. E naturalmente, se io programmo, tra virgolette, la mia mente con le promesse di Dio, non mi troverò mai insoddisfatto. Non mi troverò mai infelice, non mi troverò mai in quelle situazioni di essere ansioso, pauroso, certe cose. Quindi quello che oggi ci sta dicendo è: connetti la verità biblica alla tua vita. Non vivere due cose separate, non pensare questo è studio, questo è pratica. Ok? Tutto è collegato. Quando ti trovi nelle difficoltà, ricordati tutte queste cose. Proprio in questi momenti, ora, che dobbiamo rimanere connessi a queste realtà. I momenti in cui dobbiamo essere ancora più connessi, proprio in mezzo alla tentazione, in mezzo alla difficoltà. Signore, cosa tu mi hai promesso questo? Io ci credo, io agisco di conseguenza. E vedremo le vittorie nella nostra vita. Ebrei capitolo 12, versetto 1-2. Deponiamo ogni peso è il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Quindi, prima cosa, quindi deponiamo il peso e il peccato, tutti pensieri oppure i peccati, quindi togliamoceli di dosso. Non voglio pensare a queste cose negative, non voglio pensare, invece di guardare il problema, io il mio sguardo va su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Quindi non devo guardare i problemi, devo fissare Gesù, e fissando Gesù imparo anche come lui ha affrontato la croce. Dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Sapete come lui ha guardato? Vedete, immaginiamo, qui c'è la croce. Gesù ha guardato la croce e ha fatto così. Cioè, ha guardato oltre la croce e ha visto la nostra salvezza. ha visto noi in cielo. Quindi ha guardato oltre la croce, dire, ok, adesso c'è questa sofferenza, però guardo che cosa c'è dopo. E così anche noi. Quando ci troveremo di fronte a una situazione, a un problema, una difficoltà, una montagna, dobbiamo fare così. Ok, guardo oltre. Adesso c'è questa montagna, la supererò, ma guarda lì le benedizioni, guarda lì la vittoria, guarda lì quante benedizioni per me e per gli altri. E quindi, guardando in questa maniera, vado con più coraggio verso la difficoltà, la prova e la supererò. Vedete, queste sono cose essenziali per una vita vittoriosa in Cristo Gesù. In questi momenti dobbiamo quindi girarci di 180 gradi e distogliere l'attenzione dai problemi e focalizzarci su Gesù. In un'immagine è questo. Tutte le cose devono diventare un po' sfocate e l'unica cosa che dobbiamo vedere è Gesù. Non dobbiamo pensare cosa accadrà, cosa non accadrà, non ce la farò, ce la farò, la tentazione... No, Gesù, Gesù, colui che rende la fede e la rende perfetta. L'adorazione, per esempio, è focalizzare l'attenzione su chi Dio è. Quindi, un buon modo per superare le difficoltà è l'adorazione. Perché l'adorazione? Perché fisso lo sguardo su Dio. Dio è santo, quindi, di conseguenza, non voglio cadere nel peccato, perché Dio è santo. Dio è buono. Sì, questa situazione mi sembra difficile, ma se Dio è buono, va bene così. Dio non ha risposto alla preghiera come volevo. Dio è giusto. Vuol dire che la cosa più giusta è questo. Vedete, quando noi spostiamo il nostro sguardo dalle difficoltà a Dio, troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per superare. Esempio, guarda i salmi. Come sono composti i salmi? La maggior parte dei salmi. C'è la persona che inizia a dire, Signore, mi trovo in questa difficoltà. Signore, guarda, ci sono tutte le persone che mi stanno assalendo. Sono braccato da ogni lato. Sono stanco, sono deluso. Anche i miei amici mi hanno abbandonato. Ma tu sei la mia rocca. Tu sei il mio liberatore. Tu sei colui che mi tirerà fuori. Io ho fiducia in te, camminerò secondo i tuoi statuti. Signore, grazie perché mi hai dato la vittoria. Fine del Salmo. Vedete come ha, dallo sguardo ai problemi, a chi è Gesù, a chi è Dio, le sue caratteristiche, quello che lui farà e la nostra azione. E questo è quello che dobbiamo fare anche noi nella nostra vita. Quindi, ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Quindi, or, adesso, Cristo in noi, la sua potenza che ha risuscitato Cristo è in noi, opera in noi e che cosa fa? Gesù ascolta le nostre preghiere e fa il di là di quello che chiediamo. A volte non come noi vorremmo, ma molto molto meglio. Cioè, Dio fa infinitamente di quel che domandiamo. Noi chiediamo, Signore, ho bisogno di questo, e Dio non ci dà quello, ci dà qualcos'altro. Perché quella è la cosa che veramente di cui abbiamo bisogno, anche se noi pensiamo che non è così. E Gesù può fare al di là di quello che possiamo addirittura immaginare nella nostra vita. Pensa a che cosa puoi fare per Gesù. Bene, puoi fare infinitamente di più. Dio può fare infinitamente di più nella tua vita di quello che tu stai pensando in questo momento. Hai tu questa fede? Dio è più grande dei miei problemi. Dio è più grande perché Dio è in noi. Quindi in Cristo non puoi dire di essere troppo debole. Tante volte diciamo, se solo potessi o se avessi più puntini puntini. Non puoi nemmeno incolpare te stesso. Sono fatto così, non posso cambiare. Non puoi incolpare il tuo passato. Non ho ricevuto un buon esempio nella comunicazione, per esempio. Non puoi incolpare le persone intorno a te. Se mio marito fosse più affettuoso, allora io. Se mia moglie non mi criticasse sempre, allora io. Se solo avessi dei figli più disponibili, se il mio capo mi apprezzasse di più per quello che faccio, allora io. Non possiamo incolpare le circostanze. Non possiamo nemmeno incolpare le circostanze presenti e implicitamente Dio. Se solo avessi più tempo, se il mio lavoro non fosse così faticoso, se solo avessi più soldi, più potenza, eccetera, eccetera. Dio ci ha dato il suo spirito, non malgrado queste circostanze, ma proprio per queste circostanze. Dio ci ha dato il suo spirito per superare le circostanze difficili, perché per superare le circostanze normali non avremo nemmeno bisogno del suo spirito. Ma Dio ci ha dato il suo spirito per superare le cose insuperabili, le situazioni difficili. Noi possiamo superarle perché il suo spirito vive in noi. Un cristiano che dice che non ce la fa, in realtà è un cristiano che sta dicendo: non lo voglio fare. Perché magari diciamo: sì, lo so che conoscendo la parola di Dio posso avere più vittoria, però a volte è faticoso studiare la Bibbia, stare lì davanti alla Bibbia, preferisco ascoltarmi una predica su internet, molto più semplice. Oppure pregare. No, ma perché pregare così tanto? Sarebbe bello, faccio una preghiera, tac, e Dio mi risponde. Invece perseverare è pesante. Venire alle riunioni, ma è stancante, ho tante cose da fare. Ma... E quindi tante volte, in realtà non stiamo dicendo io non ce la faccio, non voglio farcela, perché io so che ho queste risorse in Cristo Gesù, ma non le sto sfruttando al massimo. E quindi non posso dire è colpa di Gesù se magari cado o fallisco. Dio non ci rivela queste cose nel nostro cuore per scoraggiarci oggi, ma per capire dove sta il problema e affrontare nel modo giusto questo problema. Probabilmente fino adesso noi siamo caduti, tutti noi siamo caduti, abbiamo sbagliato, abbiamo affrontato le situazioni in un modo sbagliato, perché pensavamo questa tentazione è troppo grande, non ce la faccio, non riesco a capire la scrittura, quindi preferisco ascoltare semplicemente le prediche, e tutto questo ci ha fatto cadere. Perché ricordiamoci, se io sono ripieno dello spirito, non cado. Invece tante volte cosa succede? Succede che cadiamo subito dopo magari di aver sentito una predica. Dice, ma come? Ho sentito una predica e sono caduto. Ma non devo essere ripieno dello spirito? Ricordiamoci, il rapporto personale con Dio, quello ci riempie dello spirito e ci dà la vittoria. Non sto naturalmente dicendo che è negativo ascoltare prediche o altro, non sto dicendo questo. Però sto evidenziando ancora una volta il mio rapporto personale con scrittura e preghiera con Dio, senza intermediari in un certo senso. Poi naturalmente i fratelli ci aiutano, naturalmente le prediche che ascoltiamo o i libri che leggiamo ci aiutano. Però se io baso tutta la mia vita cristiana su, diciamo, l'aiuto che Dio ci vuole dare, invece che direttamente su Lui, c'è un problema. E infatti lo vediamo perché non siamo ripieni dello spirito. È differente quando studiamo la Bibbia o ascoltiamo una predica. Chi lo ha sperimentato sa che è una cosa completamente diversa. Ok, quindi che cosa dobbiamo fare? Abbiamo sbagliato. Perché abbiamo sbagliato? Prima Giovanni 1:9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi, prima cosa, Signore, fino adesso ho sbagliato, non ho avuto vera fiducia in te, non ho aperto quell'armadio, dicevo che mi mancano delle cose, oggi capisco che ho tutto, ti chiedo perdono per tutte quelle volte che sono caduto, mentre tu mi avevi dato tutto per vincere, e ora voglio camminare con queste risorse. Tre risorse quindi abbiamo visto. Prima risorsa, la speranza. Posso essere certo di poter vincere. La seconda risorsa sono le ricchezze della gloria. Ho già tutto ciò di cui ho bisogno per vincere. Terza risorsa, la potenza. Posso vincere. Quindi vi incoraggio a scrivere, segnare queste tre risorse, metterle nella vostra Bibbia, rileggerle, riguardarle. Anche quando magari c'è proprio la tentazione, un momento difficile, fermati, guarda. Ho la speranza, ho la ricchezza e potenza. Non voglio cadere. Non voglio arrendermi di fronte a questa circostanza difficile. Voglio fare la volontà di Dio e posso farlo. E qui vedremo veramente la nostra vita cambiare, trasformarsi. E potremo vedere tante, tante vittorie in più nella nostra vita cristiana. Che Dio ci benedica. Amen.